Se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà politica superiore, vivificata da un organismo centrale nel quale le volontà nazionali si incontrino e si animino in una sintesi superiore, non rischieremo che questa attività europea appaia al confronto della vitalità nazionale politica senza calore, senza vita ideale? Potrebbe anche apparire ad un certo momento una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva, quale appare in certi periodi del suo declino il Sacro Romano Impero.
La storia dell'Unione, una lente sulla storia dell'Unione Europea. Un progetto di Bar Storia in collaborazione con Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello.
Bentornati a Bastoria, io sono Riccardo, qui con me, come sempre, c'è Costantino. Ciao Costa.
Ciao Rick, bentornati a tutti.
Ma non siamo soli, oggi, come sempre in ogni puntata della Storia dell'Unione, abbiamo Fabio e Andrea che ci aiuteranno in questo nuovo appuntamento alla scoperta della storia dell'Unione Europea. Ciao ragazzi.
Ciao, grazie, buonasera.
Ciao a tutti.
Allora, nell'ultima puntata abbiamo parlato della CECA, insomma, di questo clima di grandi speranze che insomma ci ha accompagnato e insomma oggi andiamo un pochino avanti anche andando a parlare purtroppo anche di una piccola battuta d'arresto, ma non ci siamo soffermati sufficientemente su un grande personaggio italiano protagonista di questo percorso, di cui adesso sentiamo qualche parola.
Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui, dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni, in una lunga e faticosa elaborazione.
Queste sono le celebri parole che Alcide De Gasperi ha pronunciato nell'agosto del 46 alla conferenza di pace di Parigi, dove rappresentava l'Italia. Tutto è contro di me, tutto è contro l'Italia. È una chiara ammissione delle condizioni di debolezza in cui il paese che lui rappresentava come capo del governo si poneva nei confronti degli altri stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Sono parole che aiutano a spiegare perché sul fronte internazionale De Gasperi avrebbe avuto come priorità quella di permettere all'Italia di farle acquisire un ruolo, un posizionamento, però dalla parte che per lui era la parte giusta, quindi dalla parte dell'Europa e dalla parte degli Stati Uniti. Per questo vogliamo cominciare questa puntata con qualche parola sulla sua storia personale e sul suo ruolo nella costruzione europea, che, come vedremo poi, ha portato sia a grandi risultati anche a qualche fallimento. L'Unione Europea comunque lo considera oggi uno dei suoi padri fondatori. È uno dei due italiani in un elenco di 11 personalità, che comprendono anche Winston Churchill, Konrad Adenauer, Altiero Spinelli, di cui abbiamo parlato nella puntata sui federalisti e su Ventotene, e Robert Schuman, di cui vi abbiamo raccontato parlando dei primi passi concreti verso l'integrazione. Se vi ricordate, proprio parlando di Schuman, abbiamo commentato come la sua fosse una storia molto europea. Schuman era nato in Lussemburgo, si è laureato in giurisprudenza in Germania, nella cittadina tedesca di Metz, che poi diventa francese alla fine della Prima Guerra Mondiale, e infine finisce a rappresentare quella regione, la regione di Metz, la Mosella, nel Parlamento francese. Ecco, anche la storia personale di De Gasperi ha qualche punto in comune con quella di Schuman, anche se è anche in qualche modo speculare. De Gasperi è infatti nato nel 1881 in quello che all'epoca era il Tirolo italiano, parte dell'impero austro-ungarico, che oggi sarebbe il Trentino. Ha studiato lettere a Vienna e poi è diventato però direttore di un giornale italiano, scritto in italiano, il Trentino. Nel 1911, dopo alcuni anni di militanza nel Partito Popolare Trentino, viene eletto nel Parlamento austriaco e quindi rappresenta di fatto quella che era una regione dell'impero austro-ungarico, anche se di lingua italiana, nella Camera Principale di Vienna. Nel 1914 addirittura, cioè all'inizio del primo conflitto mondiale, essendo comunque sia un rappresentante del Parlamento austriaco, era favorevole all'ingresso in guerra dell'Italia, ma non a fianco di Francia e Regno Unito, bensì al fianco delle potenze tedesche, quindi a fianco della Germania, a fianco dell'Austro-Ungheria. E nel 1919, quando poi il Trentino passa all'Italia, De Gasperi prende la cittadinanza italiana e aderisce al Partito Popolare Italiano, che era il partito di Don Luigi Sturzo. Oltre 20 anni dopo quel momento lì, sarebbe diventato il rappresentante della Democrazia Cristiana, che era appena nata, nasce nel 1943, all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale, e sarebbe stato sia l'ultimo presidente del Consiglio del Regno d'Italia e il primo della nuova Repubblica Italiana. Ed è in quella veste lì che lo ritroviamo alla conferenza di pace di Parigi, dove, oltre alle parole che abbiamo ascoltato prima, De Gasperi avrebbe poi detto, e cito: «Sento la responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico antifascista, come rappresentante della nuova Repubblica che, armonizzando in sé le aspirazioni umanitarie di Giuseppe Mazzini, le concezioni universalistiche del cristianesimo, è tutta rivolta verso quella pace duratura che voi cercate e verso quella cooperazione fra i popoli che avete il compito di stabilire». Già qui, quindi nella conferenza e nell'intervento che lui tiene di fronte a tutti gli stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, vediamo da parte di De Gasperi il tentativo di posizionare l'Italia come un paese che storicamente, e qui infatti cita Mazzini, ma anche nel suo presente, vuole una pace duratura, e soprattutto come un paese che sa che quella pace la può ottenere soltanto attraverso la collaborazione tra i popoli. Qui faccio due incisi. Il primo è che questa concezione della pace che si può ottenere attraverso i popoli che collaborano è evidentemente propria di De Gasperi e proprio anche dei democristiani di quell'epoca lì. Nel libro di Ceccarelli, di Filippo Ceccarelli, Invano, che tra l'altro si intitola proprio La politica italiana da De Gasperi a questi qua, inizia infatti con il racconto di De Gasperi, con il racconto della prima Democrazia Cristiana, Ceccarelli lo spiega molto bene. I democratici avevano soprattutto una fissa inizialmente, un pensiero fisso, che era quello di essere il più distanti possibili nel modo di essere, nel modo di fare politica, da quello che era stato il fascismo, per ovvi motivi. E quindi ovviamente parte di quella lontananza deriva dall'essere invece molto a favore della pace, della collaborazione tra i popoli, che non avevano trovato riscontro nel ventennio fascista. Dall'altra parte De Gasperi lo crede e crede che questa sua convinzione che i popoli collaborando possono produrre una pace duratura debba trovare degli sviluppi concreti. Ed è per questo che nel primo momento in cui lui è presidente del Consiglio, e da lì in poi, in quasi tutti gli anni successivi, dal 45 fondamentalmente ai primi anni 50, sostiene la creazione di strumenti attraverso cui i popoli possono collaborare. La politica europea di difesa è un esempio, ne parleremo dopo. È un esempio anche la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, di cui abbiamo parlato, e che di fatto è l'antesignano dell'Unione Europea, l'antesignano dei Trattati di Roma. E poi, infine, è un esempio anche la partecipazione dell'Italia al Piano Marshall e alla NATO. È ovvio che tutto questo insieme di politiche di De Gasperi, che vedevano appunto la costruzione dell'Europa da una parte e la partecipazione al Patto Atlantico dall'altra, avesse anche un fine tattico. Sostenere che tutte le nazioni dovessero lavorare insieme per costruire la pace significava evitare di umiliare i paesi sconfitti, come l'Italia era, e quindi cercare di ottenere delle condizioni meno umilianti, meno gravi nel trattato di pace di Parigi per l'Italia, cosa che gli è riuscita in parte, perché ha evitato che le concessioni territoriali fossero molto pesanti. Lo sapete, abbiamo lasciato una parte di territorio piemontese, ma non abbiamo perso la Val d'Aosta, abbiamo fatto alcuni altri piccoli accorgimenti sul confine italiano, ma il Trentino, grazie a un patto che si chiama proprio De Gasperi-Gruber, è rimasto in Italia, almeno sul fronte occidentale. Sappiamo invece che sul fronte orientale il confine è stato molto più toccato e abbiamo dovuto concedere l'Istria. Però c'era sicuramente questa parte di tentativo nella sua politica europeista, nella sua politica di collaborazione tra stati, cercare di limitare le concessioni che l'Italia come sconfitto avrebbe dovuto fare. E poi c'era un filo di politica interna, che si vede sia nella Costituzione europea, ma anche soprattutto nell'atlantismo e nella decisione di aderire sin dal primo momento all'Alleanza Atlantica. Schierarsi insieme agli altri stati che formavano l'Alleanza Atlantica serviva a rinsaldare il fronte anticomunista e ad affermare che in quella che sarebbe diventata da lì a pochissimo una netta divisione del mondo, l'Italia aveva una sua posizione e quella posizione era con gli altri paesi occidentali. Questa scelta non era scontata, soprattutto non era scontata nel primo dopoguerra, quando invece potenzialmente il fronte dei Partito Socialista, del Partito Comunista era forte ed era potenzialmente avrebbe potuto, diciamo così, ottenere una maggioranza elettorale. Non era scontato che la maggioranza elettorale nelle elezioni del 48 sarebbe andata alla Democrazia Cristiana. De Gasperi quindi aveva politicamente bisogno di un'Europa sempre più integrata e di un'Italia che fosse parte di quel processo di integrazione. Ma al tempo stesso credeva sinceramente che quella fosse l'unica strada per la pace, come avrebbe ribadito in un bellissimo discorso che ha tenuto nel 1953 quando ha ricevuto il premio Carlo Magno. Qualcuno ha detto che l'Unione Europea è un mito. È vero, è un mito nel senso soreliano. E se volete che un mito sia, ditemi un po' quale mito dobbiamo dare alla nostra gioventù per quanto riguarda i rapporti fra Stato e Stato, l'avvenire della nostra Europa, l'avvenire del mondo, la sicurezza, la pace, se non questo sforzo verso l'Unione? Volete dar loro il mito della dittatura, il mito della forza? Ma allora creeremmo di nuovo quel conflitto che porta fatalmente alla guerra. Io vi dico che questo mito è invece un mito di pace. Questa è la pace e questa è la strada che dobbiamo seguire per la pace. Ecco, da qui si capisce benissimo il suo posizionamento e anche il suo convincimento. Qua siamo già all'inizio degli anni 50, quindi siamo in un momento diverso rispetto al primo dopoguerra, rispetto alla conferenza di Parigi. Però anche qui De Gasperi ribadisce che quella dell'Europa è una strada e la chiama lui un mito, dice addirittura un mito nel senso soreliano, cita Sorel, che era un filosofo francese che aveva ipotizzato questo mito che permette alle persone di muoversi, questo mito che fa quasi da motore. Per lui l'Europa è quello, è lo sforzo verso cui dobbiamo, è lo sforzo che va fatto ed è l'ideale che dobbiamo tendere tutti quanti. In parte si sarebbe realizzato, perché la CECA avrebbe funzionato, la CECA sarebbe stata istituita, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'Italia sarebbe stata parte della CECA, nonostante non avesse evidentemente un interesse particolare nel carbone e dell'acciaio, che invece erano miniere e produzioni tipiche della Francia e della Germania. Poi saremmo arrivati ai Trattati di Roma e al tempo stesso si sarebbero invece sviluppati una serie di fallimenti, di cui adesso ci parleranno più nel dettaglio Costa e Ric, la Comunità Europea di Difesa, per esempio. Prima però di passare la parola a Costa, cito ancora, o meglio, richiamo la citazione che ha fatto all'inizio, che ha detto all'inizio Ric di De Gasperi, in cui lui vedeva già, la cito semplicemente per dire che già da quelle parole si capisce come avesse intuito che una costruzione amministrativa, burocratica, organizzativa, priva di anima politica, priva di un'anima politica che fosse, che rispecchiasse in qualche modo la volontà politica dei suoi membri, degli stati membri, sarebbe stata fondamentalmente quasi superflua, una sovrastruttura superflua. E se ci pensiamo bene, questa è una critica che lui fa all'inizio degli anni 50 e che è vicinissima a quello che oggi tanti europeisti e anche tanti critici dell'Europa fanno tutti i giorni.
Come effettivamente, insomma, ci ha predetto Andrea, io parlerò di uno di questi tentativi falliti che peraltro alcuni ancora oggi riferiscono come uno dei più grossi fallimenti al momento dell'integrazione europea, ovvero un'unità difensiva. Perché che cos'era il CED, insomma, Comunità Europea di Difesa, ed è un'idea nata all'inizio degli anni 50 e che nasce da due sostanzialmente sentimenti contrastanti, interni soprattutto alla Francia, che in quel momento era comunque una delle promotrici più importanti dell'unità o comunque della cooperazione europea. Da una parte c'era ovviamente la minaccia che si andava formando, come insomma ha detto bene Andrea, anche De Gasperi vedeva in chiave ovviamente italiana, che era la minaccia ovviamente del blocco comunista e di quella guerra fredda che di lì a poco sarebbe poi divampata. Dall'altra però sostanzialmente la Francia vedeva un problema nel riarmo della Germania. Perché? Perché appariva chiaro a tutti che non ci potesse essere una difesa solida dell'Europa se non si ricorreva in qualche modo a riarmare quella Repubblica appena nata sostanzialmente nel 49, la Repubblica Federale Tedesca, che ne era al momento priva perché ovviamente si era formata dopo i trattati della Seconda Guerra Mondiale e ovviamente i francesi erano ancora scioccati da tutto quello che avevano dovuto subire e vivere in quel periodo. Il riarmo tedesco, nonostante insomma i francesi la vedessero diversamente, era necessario per la difesa, come dicevamo, dell'Europa, e quindi si rese necessario trovare un metodo per cui questa cosa fosse possibile anche per sostanzialmente il governo francese, e soprattutto dopo che il 25 giugno del 1950 inizia la guerra di Corea. Ovviamente la Corea del Nord, comunista e quindi aiutata dalle forze sovietiche, invase la Corea del Sud, che invece era filo occidentale, e l'inizio di questa guerra sancisce anche sostanzialmente l'ingresso anche degli Stati Uniti attivamente nella difesa del territorio della Sud Corea. Questa situazione, se da un lato tranquillizzava l'Europa perché l'aiuto statunitense faceva sì che il comunismo non fosse da solo a combattere, insomma, una guerra che sicuramente avrebbe vinto, dall'altra si riteneva necessario correre ai ripari. Perché? Perché veniva visto l'attacco in Corea come un'anticamera di ciò che effettivamente l'Unione Sovietica voleva poi fare anche in Europa. E quindi, in questo caso, delle pressioni anche esterne, anche da parte degli Stati Uniti, si resero necessario, un cambiamento nella politica francese in questo senso. Anche le parole di Winston Churchill l'11 agosto del 1950 all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa furono importanti, perché lui propose la creazione di un esercito europeo a cui anche la Germania poteva prender parte. L'Assemblea approva questo progetto e propone addirittura la creazione di un esercito europeo sotto l'autorità di un ministero della difesa che era comune a tutti gli stati che avrebbero accettato tutto questo, e che fosse ovviamente sovranazionale e con un appropriato controllo democratico. Questa proposta ovviamente venne approvata anche dal presidente tedesco, il cancelliere tedesco Adenauer, che ovviamente aveva dichiarato di essere contrario precedentemente alla ricostruzione della Wehrmacht, però non riteneva ammissibile che i soldati tedeschi fossero impiegati in formazioni straniere alla strega di, ed è una citazione, mercenari o lanzichenecchi, che richiamano una storia passata della Germania. A questo punto il governo della Francia, capito che il riarmo tedesco era necessario anche per la stabilità politica che stava vivendo, perché impegnato nella guerra in Indocina era necessario tenere i rapporti con gli Stati Uniti, che la finanziavano sostanzialmente, e dall'altro, con la creazione della CECA e tutto il resto, si riteneva necessario partecipare anche alle altre attività, e a quel punto presenta il suo piano. Jean Monnet, di cui abbiamo già parlato, propone di integrare la Germania con un piano Schuman ampliato, dando una prospettiva alle decisioni che saranno prese. Queste decisioni sostanzialmente finiscono in un progetto che viene presentato all'Assemblea Nazionale Francese il 24 ottobre del 1950 dal presidente del Consiglio francese, che è René Pleven. Perdonerete un francese che non è proprio il massimo. Da cui, tra l'altro, questo piano prende il nome. Nel suo discorso Pleven precisa che non si sarebbe trattato di costituire una coalizione di vecchio tipo, ma un vero e proprio esercito europeo, composto da soldati di varie nazioni europee e sotto un'autorità europea unica, politica e militare. Questo piano portava quindi alla nascita della CED, che aveva uno scopo prettamente difensivo, doveva fornire delle forze armate che dovevano essere formate da contingenti che erano messi a disposizione dagli stati membri alla comunità. Questi stati membri poi si impegnavano a non reclutare né a mantenere delle forze armate nazionali, ad eccezione di quelle destinate alla difesa nazionale del, personale del capo di Stato e a quelle al di fuori del territorio europeo, e quindi insomma, territori alla cui difesa era stata assunta da un paese europeo, oppure delle missioni decise dall'ONU, quindi a livello internazionale. Restavano ovviamente fuori da questo, da questo discorso le forze di polizia e la protezione civile, e quindi insomma era un impegno serio che gli stati membri dovevano prendere con questo organismo che era sovranazionale. Questo esercito sarebbe stato dotato di un uniforme comune ed era formato da unità di base composte da elementi della stessa nazionalità, che però confluivano in corpi d'armata che dovevano necessariamente essere costituiti da diverse, diverse nazionalità. Queste unità di base dovevano essere funzionali già a livello di battaglione, mentre invece le unità di sostegno tattico e di formazione di supporto logistico, così come il comando e lo stato maggiore dei singoli corpi, dovevano essere integrati e sovranazionali. Insomma, anche le forze aeree seguivano questo principio delle forze terrestri, mentre le forze navali erano formate in realtà su gruppi nazionali omogenee che avessero, insomma, che avevano statuto comune e impiegati nell'ambito della stessa missione tattica. Queste forze europee di difesa potevano essere raggruppate in unità della NATO per quanto riguarda eventuali missioni differenti da quelle che si erano preposte. Chi era a capo dell'esercito europeo? C'erano diversi organi. Il commissariato, per esempio, che era quello che eseguiva, insomma, era incaricato dell'esecuzione e del controllo delle operazioni. Ed era stato modellato sulla base dell'alta autorità della CECA. Poi, insieme però al Consiglio dei Ministri, divideva il potere decisionale della comunità. Questo Consiglio dei Ministri a sua volta in realtà doveva agire in accordo con il Consiglio della NATO ed era il garante della coordinazione tra le decisioni del commissariato e di quelle degli Stati membri. Una cosa che va notata e che era comunque importante, soltanto le decisioni prese all'unanimità dal Consiglio erano vincolanti per questo Comitato Europeo di Difesa. Ovviamente tutto questo era un qualcosa di super innovativo, era qualcosa che non si era mai visto, quindi fa comprendere già quanto importante e visionaria era la visione di era la decisione presa da questi statisti che si stavano organizzando in merito. Tanto più che la cosa viene resa ancora più innovativa da quando alcuni di questi importanti figure vedono in questa creazione un primo passo verso una piena integrazione e decidono di fare un passo in più. Tanto più che da questo momento in poi il Comitato Europeo di Difesa va a pari passo con un'altra unità, con un altro organo, insomma, di cui ci parlerà Riccardo, che è la CPE.
Sì, come diceva Andrea, diciamo la figura centrale di questo processo è appunto De Gasperi. De Gasperi che aveva comunque capito che tutte queste varie funzioni che piano piano si andavano via sviluppando avevano bisogno di un vertice politico, di un qualcosa che comunque trasferisse lentamente tutte le varie competenze nazionali, appunto da un livello più nazionale a quello europeo. Un tema appunto che ci dicevamo già che è ancora molto attuale. Questo anche un po' per rispondere a chi dice continuamente, no, che tra i padri dell'Europa non si pensò ad un'integrazione politica ma solo economica. Oggi quante volte lo sentiamo questo discorso? In realtà il pensiero c'era e come, e molte persone lo posero in maniera anche molto importante, tra le quali appunto De Gasperi. De Gasperi che, badate bene, non era un idealista totale, nel senso sapeva molto bene che l'obiettivo di una federazione comunque era lontano ed era difficile da realizzare, ma in quanto statista sapeva anche che era necessario comunque affrontarlo come tema. In che modo? Costituendo quello che lui chiama un corpo eletto comune e deliberante, un bilancio comune che derivasse comunque in larga parte da un'imposizione diretta esercitata sui cittadini europei. Quindi, insomma, attraverso vari modi anche molto concreti. A Strasburgo rimase famoso il discorso di De Gasperi all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa del 10 dicembre 1951, che vado a citare. È vero che alcuni potrebbero desiderare di perseguire quest'opera di coordinamento in altri settori più facili, ma ciascuno sente che questa è l'occasione che passa e non tornerà più. Bisogna afferrarla e inserirla nella logica della storia. Insomma, un'atmosfera in cui forse oggi non siamo abituati a vedere l'Italia, una sorta di guida veramente all'interno del processo di costituzione europeo. Vi faccio sentire un estratto giornalistico di quel Consiglio d'Europa.
Sta per iniziarsi a Strasburgo, nella Maison d'Europe, la giornata culminante del Consiglio europeo, quella che il presidente Spaak, prima di dimettersi, chiamerà storica, grazie agli interventi del ministro degli esteri francese Schuman, di De Gasperi, che accompagnato dalla signora sale ora al palazzo, e del cancelliere tedesco Adenauer. Avanti di entrare nella sala delle sedute, assistiamo al cordiale incontro di tre dei protagonisti. Primo a prendere la parola De Gasperi, pone i precisi termini dell'integrazione europea. Limiti ragionevoli delle singole sovranità nell'interesse di una patria più vasta. Van Zeeland, Belgio, conferma tre esigenze immediate. Comunità del carbone e acciaio, comunità di difesa, rafforzamento del Consiglio d'Europa. Schuman prospetta l'utilità di un collegio di ministri senza voti né maggioranze. Adenauer dichiara che l'epoca degli isolazionismi nazionali è finita. Stazione di Roma. Un folto gruppo di federalisti è venuto a festeggiare con cartelli di entusiastica solidarietà l'atteggiamento che De Gasperi ha preso a Strasburgo. Gli applausi e i consensi fanno eco alle parole con cui le favorevoli disposizioni dell'Italia sono state messe in luce dal Presidente, che ora dichiara.
Vi ringrazio molto di questa dimostrazione. Abbiamo compiuto il primo passo, che forse era difficilissimo, ma avremo un cammino ancora molto lungo, molto duro. Vi preghiamo di mantenere la fede e soprattutto di insistere nell'illuminare l'opinione pubblica.
Imminente un nuovo incontro dei sei per l'esercito continentale. Pace ed Europa unita. Buon augurio per il 52.
Il lavoro di De Gasperi comunque poi proseguì fino ad arrivare a fare in modo che si incaricasse un'assemblea, che poi sarà l'assemblea allargata della CECA, di elaborare lo statuto di un nuovo organismo politico, appunto la Comunità Politica Europea, il cui compito sarebbe stato quello di controllare in qualche modo questo neonato esercito europeo, tra le altre cose. Schuman e Adenauer si mostrarono favorevoli e così, insomma, piano piano, il governo dei sei, l'11 dicembre del 1951, decise di inserire nel testo del trattato della CED il famoso articolo 38, che prevedeva la creazione di una comunità politica europea capace di garantire alla CED stessa uno sviluppo che fosse di carattere più federale, avviando quindi un progetto di costituzione vera e propria federale e ovviamente legando insieme questi due progetti, che sarà un passaggio fondamentale per l'esito, che vedremo poi più avanti, e insomma cercando di dare un po' più ampio respiro al progetto europeo. Ora, non so se vi rendete conto della velocità con cui avviene tutto questo, ma insomma in pochi anni si ha un'occasione d'oro, quella di inserire nella famosa logica della storia che abbiamo citato prima, come diceva appunto De Gasperi, un'idea diversa e nuova e sicuramente più salda e più unita di Europa. I lavori veri e propri iniziano nel 1953 e l'assemblea ad hoc, guidata da Paul Spaak, belga, che insomma durante la guerra era uno dei membri in esilio del governo belga a Londra, anche lui tra i padri fondatori dell'Europa, e che più avanti nel 1955 si distinguerà per le notevoli capacità diplomatiche, lo vedremo magari più avanti, approva all'unanimità, tranne 5 astensioni, il 10 marzo del 1953, appunto questa idea, e entro il termine prescritto di 6 mesi dall'inizio dei lavori, il progetto di statuto della CPE vede effettivamente la luce. Cosa diceva questo statuto? Rispetto alla CECA, il passaggio che abbiamo visto nella scorsa puntata, il Parlamento aveva un ruolo molto più importante e i tratti democratici ovviamente erano molto più accentuati. Esisteva per esempio un Consiglio dei Ministri con il compito di tutelare le sovranità nazionali ovviamente, ma c'erano diversi passi in avanti in ottica più federativa. Le competenze infatti di questa comunità erano divise tra 5 istituzioni, di cui ne vediamo 3 perché sono le 3 più politiche e probabilmente anche per questo più interessanti. La prima era il Parlamento, con il compito di votare delle leggi e dei bilanci, che aveva un potere di iniziativa legislativa e che era composto di 2 camere. Da una parte c'era la Camera dei Popoli, che era eletta a suffragio universale in Europa ogni 5 anni, dall'altra invece c'era il Senato, formato da rappresentanti dei parlamenti nazionali, che erano votati individualmente e assolutamente senza vincolo di mandato. Il secondo organo era il Consiglio Esecutivo Europeo, che aveva un presidente eletto proprio da questo Senato di cui abbiamo parlato adesso e che nominava poi gli altri membri del Consiglio, con un limite di 2 per ogni nazionalità, quindi ovviamente c'era anche una certa attenzione a distribuire bene tra le varie nazionalità europee. Cosa doveva fare? Aveva il compito, tra le altre cose, di svolgere tutte le funzioni governative che erano previste dallo Statuto. Il terzo, che era un consiglio dei ministri nazionale e che doveva coordinare l'azione del Consiglio esecutivo europeo e dei singoli governi degli stati membri. Questo consiglio sarebbe stato composto da un membro per ogni stato, con una presidenza a turno ogni 3 mesi, e a questo organo sarebbero state trasferite le competenze che attualmente risiedevano nella CECA e che poi invece anche quelle che sarebbero state invece nella CED, dopo l'approvazione ovviamente. La comunità aveva inoltre un ampio margine di manovra in generale, poteva inviare e ricevere ambasciatori, coordinare la politica estera degli stati membri, ma anche avere il potere di imporre tasse europee o addirittura di indebitarsi. Quindi insomma un'integrazione a largo spettro. Siamo in una situazione in cui tutto è pronto. Spinelli scriveva così nel suo diario: questa data sarà insignificante e dimenticata se il progetto non sarà ratificato. Sarà una data che nei secoli sarà ricordata se invece la comunità nascerà. C'era quindi anche la consapevolezza di essere veramente in un momento molto importante. Si aspettava quindi la riunione intergovernativa di Parigi, che era fissata per il 12 maggio del 1953, per l'approvazione dello statuto. Il problema principale però consisteva proprio nella ratifica dalla quale dipendeva la nascita della CPE, cioè quella della CED. Frattanto, infatti, nei mesi insomma intercorsi per l'elaborazione e per l'approvazione del progetto dello statuto della CPE, c'era stato un problema, si era aperto un dibattito e un conflitto tra i sostenitori e anche gli oppositori della CED. Si era, diciamo, arrivati in un momento un pochino più complesso. De Gasperi provò ad accelerare, chiedere che a marzo del 1953 il processo di ratifica della CPE non passasse nuovamente dall'ennesima conferenza diplomatica, ma che fosse approvata direttamente dai governi. Si fissa appunto la riunione intergovernativa di Parigi ad Aquisgrana. Il 12 maggio del 1953 si riuniscono i 6, cioè gli stati fondatori, tra cui ovviamente l'Italia, e in quella sede De Gasperi fa un grande intervento e dimostra di essersi proprio meritato quel premio Carlo Magno di cui parlava Andrea, che gli era insomma stato assegnato e che lo definiva infaticabile costruttore dell'unità europea. A livello politico poi non fu semplice per De Gasperi sostenere queste posizioni anche a livello nazionale, anche a livello del suo partito, per non parlare ovviamente dell'opposizione, con il PCE, con il PCI, che criticò moltissimo le adesioni prima alla CECA e poi ovviamente alla CED, anche perché in quel contesto europeismo faceva davvero rima con atlantismo, per tutto quello che abbiamo visto prima. Sulla stessa lunghezza d'onda del PCI, peraltro, c'era anche il Partito Socialista Italiano, che arrivò addirittura con un gesto molto forte a vietare formalmente agli iscritti l'adesione al Movimento Federalista Europeo. Tralasciando comunque questi discorsi, ormai la CPE vedeva il suo destino completamente intrecciato e legato a quello della CED, e che doveva essere ratificata dai parlamenti nazionali. Nel corso del 1954, 4 paesi europei procedettero in questa direzione: in Germania Adenauer, che aveva una forte maggioranza e quindi non aveva nulla da temere, lo stesso fecero il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Ma c'erano 2 nazioni in cui il tutto sembrava un po' più incerto, cioè la Francia e l'Italia.
Esatto, in Italia c'erano sicuramente delle difficoltà relative, diciamo, alla situazione politica proprio di quegli anni. Va detto che però la fine vera e propria della CED arriva proprio dalla Francia, che era stata una, insomma, sicuramente uno dei promotori più importanti. Il 13 maggio nel 1954, infatti, la caduta di Dien Bien Phu in Indocina fu decisiva per la sorte di quella guerra che in Indocina la Francia stava combattendo contro il Vietnam. A seguito di questo, il 12 giugno, cade il governo francese, insomma presieduto da Lionel, e dilagano quelle forze politiche che erano anti-europee e nazionaliste, che ovviamente non ne vogliono più sapere della CED. Questo crea altre difficoltà anche in Italia, in cui insomma la situazione finisce per far rinviare la decisione del Parlamento in attesa di capire cosa sarebbe accaduto proprio in Francia. A quel punto il nuovo governo francese avanza una controproposta che però di fatto arrivava a snaturare quel trattato che si era insomma firmato e costituito. Si cerca un compromesso, ma questo compromesso non si raggiunge. Tra le altre cose, De Gasperi, che era un po', no, l'anima che cercava in tutti i modi di arrivare al punto, non riesce a incidere come forse avrebbe voluto sul tema, perché si ammala gravemente e infatti il 19 agosto morirà poco prima dell'esito finale. Il 30 agosto del 1954, infatti, il Parlamento francese approva con 319 voti favorevoli e 264 contrari una mozione procedurale che rinvia la discussione del trattato a data da destinarsi. seguito a ruota dal governo italiano che dopo la decisione francese interruppe la procedura per la ratifica, quindi a quel punto in un solo colpo naufragano sia la CED che la CPE, che erano due grandi esperimenti che, insomma, chi crede a un'integrazione europea molto più forte di quella che abbiamo adesso, ancora oggi probabilmente rimpiange.
Il voto francese che cita Costa fa un po' il bis a un altro voto francese che bocciò nel 2005 la Costituzione europea, quindi chi è fortemente europeista e segue le dinamiche e la storia dell'integrazione europea purtroppo ha ricevuto spesso dalla Francia brutte notizie. Vedremo anche poi come negli anni 60 una grave crisi paralizzò il funzionamento della comunità economica europea, sempre a partire dalla Francia, da De Gaulle. Ma non andiamo troppo lontani, restiamo negli anni 50. Sono fallite la CED e la CPE. Cosa succede? Jean Monnet è disperato. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, era al vertice dell'alta autorità della CECA. Disperato dal fallimento dei due progetti, si dimette. Quindi non solo sono fallite la CPE e la CED, ma ci troviamo la CECA senza la sua guida. Cosa succede? I ministri degli esteri della CECA devono incontrarsi per decidere chi sarà il successore di Jean Monnet. Ne parlano in quei giorni, decidono dove vedersi. A un certo punto il ministro degli esteri italiano Gaetano Martino dice: purtroppo io sono bloccato in Sicilia perché ci sono le elezioni regionali siciliane, riuscite a raggiungermi a Messina, dove ho la casa? E quindi i ministri degli esteri della CECA volano in Italia. Quindi dal 1 al 3 giugno del 55 si tengono un po' di riunioni a Messina, a casa di Gaetano Martino, un po' di riunioni all'interno proprio del municipio di Messina e altre riunioni a Taormina. Quindi in questa cornice, come prima cosa, viene eletto il successore di Jean Monnet, che è René Meyer, un francese. Presa questa decisione, si decide cosa fare del futuro dell'integrazione europea. Prima di parlarne, volevo solo aggiungere alcuni dettagli relativi al periodo in cui si è tenuta questa conferenza di Messina, ormai passata alla storia. I primi erano relativi a Gaetano Martino, appunto, ministro degli esteri italiano. Era messinese, appunto, come dicevo prima, e un medico. Durante tutta l'epoca fascista rimase medico, non si interessò alla politica, ma dal 1948 si iscrisse al Partito Liberale Italiano, quindi al PLI, e si trovava da pochissimo ai vertici del Ministero degli Esteri ed era subentrato ad Attilio Piccioni, che era reduce dello scandalo del triste scandalo, appunto, di Vilma Montesi, insomma quella ragazza romana trovata uccisa e il cui, appunto, assassino era proprio il figlio di Attilio Piccioni, ovvero Piero Piccioni. Altra curiosità su Gaetano Martino è che è il padre di Antonio Martino, che è un politico di questi anni di Forza Italia, ed era Gaetano Martino ministro degli esteri del governo Scelba. Scelba è ricordato per due leggi: la prima è la legge Scelba, che introdusse l'apologia, il reato di apologia del fascismo, e l'altra è la cosiddetta legge truffa, che non fece mai scattare il premio di maggioranza per la Democrazia Cristiana. Quelle elezioni regionali siciliane finirono con una vittoria della DC al 38,6%, secondo il PC col 20,8%. Ecco, in questo contesto, all'interno del municipio di Messina e della casa di Martino, si prendono due decisioni importanti, oltre a quella relativa al successore di Jean Monnet. La prima è il tentativo di ricominciare il processo di integrazione europea non sull'esercito, non sull'integrazione politica, ma sempre dall'economia. Quindi la comunità economica europea, un'unione doganale che avrebbe unito, appunto, i paesi europei da una maggiore integrazione e da una tariffa unica verso i paesi esterni alla comunità economica europea, e una comunità europea dell'energia atomica, insomma, per creare e gestire l'integrazione nel settore dell'energia nucleare, che era sempre più importante in quegli anni, ricordati anche un po' come epoca atomica. Andò bene la conferenza di Messina, perché si trovò un accordo. Oggi Palazzo Zanca, ovvero il municipio di Messina, si affaccia su Piazza Unione Europea e sulla statua di Gaetano Martino, che è stata appunto installata nel 2000. Ma come decisero di creare questa comunità economica europea e la comunità europea dell'energia atomica? Con una nuova commissione SPAC. Insomma, nel 1955 il ministro degli esteri belga fu di nuovo a capo di una commissione che doveva redigere appunto il funzionamento di queste due nuove istituzioni. Oh, finalmente anche il Regno Unito si avvicina al processo di integrazione europea, decide di inviare dei delegati alla commissione SPAC per cercare di capire se poteva entrare o meno all'interno della comunità economica europea e della comunità europea dell'energia atomica, ma a un certo punto il Regno Unito lascia, non voleva assolutamente entrare all'interno di un'unione doganale stretta e voleva sviluppare autonomamente un suo programma nucleare. E quindi si ritrovano i paesi fondatori della CECA. Nel frattempo finisce il 1955, volevo dire solo un'altra curiosità: su quell'anno il Consiglio d'Europa adotta la bandiera che oggi è la bandiera dell'Unione Europea, ma come abbiamo detto nella scorsa puntata, il Consiglio d'Europa è un'istituzione a parte. Torniamo a SPAC. SPAC è a capo di questa commissione che deve appunto redigere i nuovi trattati. Nel febbraio del 1956 si raggiunge un compromesso su un testo che viene pubblicato nell'aprile, sempre del 1956. A Venezia, di nuovo, i ministri degli esteri si incontrano e approvano questo testo. Sarà il testo poi che verrà approvato nei trattati di Roma del 1957, di cui parleremo nella prossima puntata. Però ci sono ancora dei dettagli da discutere tra i paesi aderenti, e fino all'ultimo momento, fino al marzo del 1957, si lavorò instancabilmente per trovare un compromesso. E questo lavoro, dal maggio del 1956 al marzo del 1957, si tenne un po' a Bruxelles e un po' in un castello, nel castello di Val Duchesse, che è vicino a Bruxelles. Allora, per quanto riguarda la comunità economica europea, c'era un accordo di massima sull'unione doganale. La Germania e i tre paesi del Benelux, che tra l'altro avevano appena creato un'unione doganale, quindi i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo, spingevano per un abbattimento rapido dei dazi tra i paesi europei aderenti alla comunità economica europea, e dei dazi anche molto bassi nei confronti degli altri paesi del mondo, quindi una politica liberista volta a favorire il commercio tra i paesi aderenti e anche con i paesi esterni, perché appunto le loro economie erano molto orientate all'export. Dall'altra parte Italia e Francia volevano frenare un po', e vinsero alla fine la Francia e l'Italia, perché, come vedremo nelle prossime puntate, poi, anche se si trovò un accordo nel 1957, l'unione doganale venne implementata a piccoli passettini ed entrò effettivamente in vigore nel 1968. Un altro punto molto importante battuto dai francesi è che volevano far entrare tutte le loro colonie, tutto il territorio delle colonie francesi all'interno del mercato comune europeo, e non riuscirono, diciamo. Oggi alcuni territori extraeuropei francesi fanno parte del mercato comune europeo, però sono, insomma, territori molto piccoli. L'altro punto di discordia durante questo negoziato era quello relativo all'Euratom. La Francia non voleva condividere un programma di militare nucleare, insomma, voleva solo che l'Euratom si occupasse del nucleare civile, e anche in questo caso la Francia trionfò. Quindi l'Euratom, questo accordo, che poi entrò a far parte dei trattati di Roma del 1957, non prevedeva la messa in comune dell'energia nucleare per scopi militari, solo per scopi civili. In questo molti videro, diciamo, una tattica della Francia per risparmiare sullo sviluppo del nucleare civile, quindi tutti gli altri paesi avrebbero messo in comune le risorse e la Francia avrebbe liberato risorse per dedicarsi autonomamente allo sviluppo di un'arma nucleare. Questi negoziati riguardarono anche il lancio della politica agricola comune, la cosiddetta PAC, la nascita del Fondo Sociale Europeo, la nascita della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, e la nuova architettura istituzionale, la Commissione Europea, il Consiglio dei Ministri, l'Assemblea Parlamentare, la Corte di Giustizia. Ma di tutte queste cose parleremo nella prossima puntata, perché nella prossima puntata sui Trattati di Roma vedremo come tutti questi negoziati di cui abbiamo parlato, nati a Messina dalle ceneri del fallimento della CED e della CPE, porteranno appunto alla nascita della CE, la Comunità Economica Europea. Volevo concludere con due curiosità sull'anno 55 e sull'anno 56, perché intanto che questi progetti andavano avanti, insomma, si creava anche un senso comune europeo nell'ambito dello sport e della cultura. Insomma, nel 1955 si tenne la prima Champions League, la prima Coppa dei Campioni vinta dal Real Madrid, e nel 1956 il primo festival Eurovision, vinto da Lisassia con la canzone Refrain, e questa cantante era svizzera, quindi la Svizzera anche nell'ambito della cultura, pur non partecipando agli altri progetti di integrazione europea, però aderì. Quindi finiamo questa puntata al 24 marzo del 57, il giorno prima della firma dei Trattati di Roma.
Assolutamente sì, direi che è un buon punto per chiudere. Mi viene da dire anche a livello calcistico non è cambiato molto dal 55, le squadre spagnole.
Beh, non vince sempre il Real Madrid, su via.
È cambiato l'Eurovision.
Eh beh sì, quello sì, assolutamente.
Ma l'Eurovision ci dà cose importantissime, tipo l'Epic Sax Guy. Cercatelo se non lo conoscete.
Io non lo conosco, qua mi arrendo.
Cercatelo e ridete con noi.
Va bene, allora direi che insomma per oggi abbiamo finito, abbiamo dato una bella panoramica su, alla fine anche il contributo di un grande personaggio italiano che insomma ha assolutamente detto la sua in Europa e che ci dovrebbe anche far ricordare un po' qual è la nostra storia in questo progetto. Ma prima di lasciarvi e insomma di ritrovarci poi nella prossima puntata, come al solito vi diamo qualche riferimento che potete andare a guardare se volete un po' approfondire alcuni dei temi di cui abbiamo parlato oggi. Allora inizio io con due articoli che trovate anche facilmente, insomma sono due studi che trovate facilmente anche sul web, che si chiamano Le istituzioni europee e la comunità europea di difesa, il contributo della classe dirigente italiana, scritto da Teresa Castro, e La visione dei padri fondatori, la comunità politica europea, eredità di Alcide De Gasperi, di Daniela Preda. Sono due articoli che coprono abbastanza bene il periodo di cui abbiamo parlato e che ovviamente ruotano abbastanza sulla figura di De Gasperi, quindi se siete interessati ad approfondire sicuramente sul tema questi due articoli possono dirvi tanto.
Per quanto riguarda invece insomma la comunità europea di difesa principalmente, io vi consiglio un altro articolo scritto da Roberto Bendini nel 2005, quando ricorrevano più o meno i 50 anni da quando insomma è crollata la speranza di vederlo effettivamente attivo, che si intitola La comunità europea di difesa, l'esercito che non si fece mai.
Ok, invece per chi volesse approfondire un po' della politica italiana, di come è fatta, ma non soltanto per De Gasperi, qua un po' per tutto, raccomando moltissimo di Filippo Ceccarelli, Invano, il potere in Italia da De Gasperi a questi qua. Credo di averlo citato sbagliando qualcosa nella puntata, però insomma questo qua è il titolo corretto.
Bene, direi che insomma avete abbastanza materiale per andare ad approfondire un pochino quello che vi abbiamo accennato oggi. Io ringrazio ancora una volta Fabio e Andrea per il contributo, grazie ancora ragazzi.
Grazie a voi.
Bene, vi do insomma appuntamento alla nuova stagione del Bar Storia, insomma avremo una live il primo di gennaio che vi invitiamo a seguire per tutti i nuovi progetti che inizieremo a mettere in campo. La storia dell'Unione ovviamente continuerà anche nella nuova stagione del Bar Storia, quindi vi aspettiamo insomma nel 2021 per proseguire insieme. Seguiteci su Instagram, sulla nostra pagina Facebook, ma anche su Spotify e su Apple Podcast. Lasciateci una recensione che ci aiuta sempre. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.